Valeria del collettivo Nuna de Meno Torino. Pronto, ci senti?
Mi sento.
Bene, anche noi ti sentiamo bene. E come dicevamo, allora, a parte che c'è stata di recente l'assemblea regionale, appunto, di Non Una di Meno, ma quello che a noi è risultato agli occhi, dunque su cui volevamo chiacchierare anche e soprattutto è il comunicato che è stato fatto. Io resto a casa mia e lotto tutti i giorni, perché infatti la questione delle donne è particolarmente interessante, particolarmente difficile, sia appunto per quel che riguarda il lavoro, dove appunto la presenza femminile è stata sempre declassata in tutti quei ruoli che diciamo gli appartengono, come le os, le badanti, le donne, le pulizie, insomma tutti i servizi alla persona, ma anche perché quel che riguarda la pericolosità di vivere in un ambiente, in una casa dove non sentirsi assolutamente protette, ma essere minacciate continuamente. Quindi se ci vuoi un po' appunto illustrare questo comunicato che avete fatto e qual è la situazione adesso.
Sì, assolutamente. Beh, intanto un saluto, un buongiorno a tutte le ascoltatrici e tutti gli ascoltatori. Mi sembra che appunto tu abbia centrato alcuni dei punti più centrali che abbiamo cercato di far emergere in questo comunicato nazionale che menzionavi, che voleva fare un po' da quadro politico, insomma, delle tante iniziative locali che stanno sorgendo in tutta Italia, delle reti di Non Una di Meno, dei nodi locali nelle varie città, ma non solo, nel senso che appunto ci proponiamo di fare anche da cassa di risonanza, supporto a tutte le iniziative spontanee che stanno sorgendo delle lavoratrici, dei lavoratori o altro. Come appunto precedentemente dicevi, uno dei punti fondamentali, insomma, che volevamo toccare e mettere in luce è proprio quello della situazione della quarantena, di questo confinamento in casa che diciamo si da tante parti effettivamente comunque viene problematizzata come situazione, nel momento in cui comunque differenti condizioni materiali, differenti condizioni economiche, differenti condizioni di classe chiaramente danno accesso a delle possibilità di quarantena differenti, perché abbiamo visto che comunque esiste una parte di paese che diciamo romanticizza la quarantena, al tempo stesso però la stragrande maggioranza delle persone non hanno in realtà la stessa possibilità, sia come metratura a disposizione, come condizioni insomma delle abitazioni, ma soprattutto, e qui si aggiunge comunque una specificità di genere, come ruolo che si svolge all'interno della casa, come rapporti e come diciamo quanta neutralità possa rappresentare questo spazio casa. Quindi noi ci proponevamo di problematizzare questo concetto della casa come uno spazio neutro e sicuro, perché sicuro non è purtroppo per tantissime donne, per tantissime persone. E questo chiaramente appunto è un ragionamento che facciamo sulla casa. Diciamo, se pensiamo nello specifico, se guardiamo la situazione delle violenze domestiche, ovviamente in questo momento è uno scenario molto inquietante, molto drammatico, nel senso che le violenze nel momento in cui si è chiusa in casa con una persona abusante possono diventare insostenibili. Purtroppo non possiamo fare troppo un ragionamento statistico, quindi è difficile dire se le violenze stiano raddoppiando, triplicando o cosa, nel senso che uno dei primi problemi che insorge è proprio quello di dare visibilità a queste situazioni e di denunciarle, non intendo necessariamente in senso giuridico. In Italia comunque nonostante questo è importante dirlo, infatti rientra nel lavoro che cerchiamo di fare, i centri antiviolenza continuano ad essere attivi. Una delle cose più difficili nel momento in cui si è chiusa in casa è proprio entrare in contatto con queste realtà, perché insomma penso che chiunque possa immaginare cosa voglia dire prendere un telefono e fare una telefonata per denunciare delle violenze nel momento in cui si è chiusa in casa con la persona che queste violenze le fa. Se in altri paesi, appunto penso alla Spagna, alla Francia, dove non è che ci siano delle situazioni invidiabili, quantomeno sono stati pensati dei servizi, insomma, parziali ma minimi, come la possibilità in farmacia chiedere, insomma, con delle formule, tra l'altro appunto, cioè non chiedendo esplicitamente dei contatti per i centri antiviolenza o dei percorsi di fuoriuscita dalla violenza, ma chiedendo magari dei farmaci con dei nomi, insomma, che in realtà sono una sigla, una richiesta di aiuto, un allarme, si viene reindirizzate appunto a questi servizi, quindi senza che la persona abusante lo venga necessariamente a sapere. Un'idea che ci è venuta su Torino, ma che speriamo venga ripresa, insomma, anche altrove, come di sicuro altrove altre stanno venendo sperimentate, sarà quella di segnalare sui carrelli della spesa con degli adesivi i contatti dei centri antiviolenza ancora attivi.
Ecco, perché infatti se vogliamo appunto, parlando così dei centri antiviolenza, questi qui, così come tante altre associazioni o comunque luoghi dove appunto si sperimenta la solidarietà tra donne, si dà comunque un appoggio, tra cui per esempio appunto la Casa delle Donne, ma anche i centri antitratta e gli stessi centri antiviolenza, hanno subito dei tagli massacranti, così come gli ospedali si trovano ora a fare un surplus di lavoro a cui sono trovate completamente inadeguate e impreparate.
Sì, assolutamente, infatti poi sono tutti settori, insomma, che rientrano, possiamo dire, insomma, nel terzo settore, nel sociale, sono tutti le mansioni di cura, insomma, ci sono nomi diversi che tolgono aspetti diversi, però rimandano alla stessa realtà. Che hanno subito, sì, da una parte dei pesanti definanziamenti pubblici, penso che comunque il reparto sanitario sia quello in cui in questo momento questa cosa si vede con maggiore drammaticità, ma al tempo stesso, diciamo, a monte ancora dei definanziamenti, spesso sussistono delle problematiche strutturali, quindi la svalorizzazione di questi lavori o diciamo l'impostazione imprevistica di tutti questi servizi, quindi insomma il dramma che in questo momento si consuma, io penso in particolare alle case di riposo, alle comunità per disabili, alle cliniche, dove in questo momento, insomma, in ritardo, cioè con colpevole ritardo, comincia a vedersi, anche i media cominciano ad ammettere, insomma, che questi luoghi sono diventati luogo epicentro del contagio in tantissime zone d'Italia, ma non solo, appunto proprio questo disvela un problema strutturale di come questi servizi di cura sono pensati e dispensati, quindi forse questo modello per cui l'unica necessità è abbattere i costi del lavoro e quindi concentrare tantissimi utenti in delle strutture con il minor numero possibile di operatori e operatrici, in questo momento ha disvelato, insomma, uno dei suoi la sua contraddizione principale, nel senso che la qualità del servizio, della cura, dell'assistenza garantita agli utenti è costantemente degradata, in questo momento diventa addirittura pericolosa, e altrettanto per le condizioni di lavoro.
Certo, che oltretutto, visto che è appunto un mercato che si è allargato anche ai privati, possiamo vedere come in quelle strutture private, dove magari appunto costano un sacco e quindi gli utenti hanno maggiori diritti, maggiori garanzie, per quel che riguarda i lavoratori la situazione rimane uguale, sempre precariato costante, sempre salario al minimo e così, insomma, sia nel pubblico che nel privato, insomma, per il lavoratore sono sempre vacche magre, diciamo.
Sì, assolutamente, infatti adesso...
Vabbè, passerei a un altro punto che secondo me è molto importante e secondo me volutamente se ne parla poco, ed è quello che riguarda l'aborto. Negli Stati Uniti è stato più che palesato, ci sono stati due stati che l'hanno vietato, altri paesi invece si riduce solo alla pillola abortiva, invece qui in Italia come siamo messi, insomma?
Sì. Allora, appunto, come dici, come purtroppo non è la prima volta, la questione dell'interruzione volontaria di gravidanza, dell'aborto, è come sempre una delle prime insomma, un accesso alla sanità che viene sempre attaccato costantemente appena ce n'è occasione. Quindi anche durante questa crisi sanitaria abbiamo rivisto, insomma, rivediamo appunto questo, insomma, gli ostacoli all'accesso a questo servizio. E allora noi su Torino, adesso mi sembra utile parlare più della situazione torinese, ci siamo, insomma, ci proponiamo, ed era anche uno degli intenti, insomma, tra i vari dell'assemblea regionale che menzionavi prima, che si è svolta domenica, di, insomma, fare un po' da servizio, di metterci a disposizione per comunque rendere più accessibili informazioni in merito a questo e all'altro, che in questo momento sono molto silenziate. Quindi prima di tutto siamo costantemente a disposizione su tutti i nostri vari canali, quindi abbiamo una pagina Facebook, una pagina Instagram mi sembra, e una mail che è nonunadimenotorino@gmail.com per, insomma, dare supporto in situazioni anche specifiche. Quello in generale, insomma, che stiamo facendo, che stiamo rendendo pubblico sui nostri canali, è un lavoro di mappatura, diciamo, sul territorio di Torino e provincia, per cui, insomma, la situazione in questo momento a Torino nello specifico non è tra le più negative. I consultori rimangono per la maggior parte aperti ma con orari ridotti, quindi bisogna prendere appuntamento, molto spesso fare dei pre-triage telefonici. La somministrazione è della RU 486, quindi parliamo della procedura farmacologica, si può fare, è ancora attiva in vari ospedali torinesi, a Cirié e a Chivasso. E sulla provincia invece l'interruzione chirurgica è stata spostata da Chivasso a Ivrea. La situazione, come sempre, più problematica, non è la prima volta che lo vediamo, rimane quella delle persone migranti, per cui su quello in questo momento, diciamo, l'allungamento di tutti i tempi burocratici legato a codici, documenti eccetera eccetera, rischia di in realtà creare dei ritardi molto pericolosi, molto rischiosi, perché sapete che purtroppo c'è una finestra entro il quale bisogna rimanere, quindi ogni allungamento del tempo delle procedure, quando si parla di aborto, pone il rischio di sforare entro questa data limite. Quindi queste sono le situazioni più complicate rispetto alle quali stiamo cercando di, insomma, di raccogliere ancora più contatti e in ogni caso di fornire supporto.
Certo, e visto che è uscito più volte nel corso di questa chiacchierata, se ci vuoi dare una restituzione appunto di questa assemblea regionale che c'è stata domenica.
Sì, assolutamente. Allora, per noi è stata la prima assemblea pubblica. Devo dire che in realtà, chiaramente, nel senso, questo strumento virtuale dell'assemblea virtuale da una parte fa comunque
sì.
Strano. Cioè,
ci siamo caduti tutti su le assemblee virtuali, sono un po' particolari. Sì.
Esatto, diciamo che, cioè, si sente la mancanza di, insomma, della presenza fisica, della vicinanza, di potersi guardare negli occhi, questo è qualcosa su cui ragionare. Però è vero al tempo stesso che, ma penso come si sia visto con, insomma, le assemblee che sono fatte su radio blackout o, insomma, anche su altre piattaforme chiamate da altre, nel tuo soggetti, c'è un bisogno, insomma, in questo momento di condivisione dei propri vissuti e in questo modo di rottura dell'isolamento, che è qualcosa di veramente potentissimo. Quindi in realtà diciamo, questo bisogno di raccontarsi e riconoscersi è stato veramente straripante, cioè, superava qualsiasi limite per quanto mi riguarda dell'assemblea della virtualità, se così la possiamo chiamare. E quindi, insomma, direi che senza dubbio che c'è bisogno, cioè c'è tantissimo bisogno di questi spazi, si sente, e è stata utile prima di tutto perché era un'assemblea regionale, quindi la prima è l'unica per ora forse che si è concentrata su delle specificità, appunto, legate al genere, sia sulla situazione lavorativa che sulla situazione della quarantena e dell'isolamento. Le compagnie di Alessandria ne stavano sperimentando di simili su scala cittadina, diciamo locale, da un po' più tempo, e direi che farla a scala regionale è stata anche molto utile per fare rete, mettere in contatto persone in situazioni simili. E in merito a ciò, appunto, oltre al discorso della, insomma, della violenza domestica di cui abbiamo già parlato, direi che il campo su cui insomma, più vissuti, più racconti sono emersi, di cui insomma è stato anche possibile più ritrovare delle trame comuni e capire che c'era bisogno di che c'è bisogno insomma di aiutarsi in situazioni simili, è stato quello chiaramente del lavoro in tutte le sue infinite diramazioni in questo momento, quindi appunto il lavoro nei servizi di cura, nel terzo settore, ma anche la situazione di colpe badanti che in questo momento è totalmente invisibilizzata e dimenticata, e lo smart working, eccetera, eccetera. E, quindi insomma di sicuro ne seguiranno altre, penso magari più specifiche, per appunto dare spazio anche a immaginare, oltre che raccontarsi, anche immaginare in questo momento delle pratiche, delle forme nuove, perché sicuramente non è molte delle nostre pratiche sono messe in stallo, se non in discussione in questo momento, però di sicuro sì, altre assemblee di questo tipo seguiranno.
Certo, e allora naturalmente ci farete sapere, benvenga che usare questi strumenti che abbiamo per sia organizzarsi, ma anche soprattutto per rompere l'isolamento, appunto, soprattutto per chi si sente braccata e vive una situazione dura e difficile. E niente, io ti ringrazio, se non hai niente da aggiungere, ci salutiamo qui.
No, vi ringrazio voi per lo spazio e un saluto a tutte le persone, insomma, in casa, in carcere, in delle cliniche, in delle comunità, ovunque si trovino, rinchiuse. Okay. O in difficoltà in questo momento.
Ok, ti ringrazio, ci sentiamo presto. Ciao.
Buona giornata, ciao.
Ciao.